Scientificast, podcast scientifico italiano, puntata numero 82. Puntata numero 82 di Scientificast, benvenuti e bentornati ai microfoni Paolo Bianchi.
E Simone, benvenuti e benvenuti a tutti. Paolo, qualcosa di importante da dire è che ieri era il mio compleanno, l'altro ieri era il mio compleanno, tre giorni
tanti
fa.
Tanti auguri, Simone.
Grazie, grazie, ho compiuto...
È la quinta volta che ti faccio gli auguri probabilmente.
Sì, è la dicesima, ho compiuto pochi anni, quindi soprattutto con anni col due davanti e due come decina. In ogni
22
caso...
22 anni li porti bene.
Esattamente, infatti. In ogni caso, la cosa importante è che il numero 82 è un numero estremamente significativo. Sai quando un numero non vuol dire assolutamente una fava cosa succede? Wikipedia fa una pagina noiosa. Infatti, tipo, sì, ti dice delle cose noiose, tipo, ti fa notare che tipo l'82 può essere utilizzato in maniera utile come 82 dopo Cristo, 82 prima di Cristo oppure 1982. Grazie Wikipedia per darmi delle note importanti.
È molto perspicace Wikipedia.
Sì, 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 esatto. Ci sono cose molto importanti sul numero 82, però poche, e sono che è il numero atomico del piombo. Che
PB.
Esatto, il cui simbolo nella tavola periodica è PB. Lo sai che tipo, ovviamente il piombo è un elemento estremamente tossico, ma il fatto che si chiami PB lo dice tutta, insomma.
Sai che Ilario mi aveva regalato anche una maglietta blu con la tavola periodica e il numero del piombo.
E quello che tu non sai è che l'avvelenamento da piombo si chiama saturnismo.
Così. No, lo sapevo.
Ah, lo sapevi? Ah, perfetto, io no, quindi va bene.
Non mi ricordo, ha qualche radice con la cultura romana.
Nel senso che i romani vengono da Saturno?
No, ha qualcosa a che fare con delle terme, comunque con un fenomeno di avvelenamento che avveniva forse lì.
E noi che siamo colti come dei babbuini africani nel Re Leone non ne abbiamo la più pallida idea, esatto. Sappiamo dire nulla di più di questo.
Una vaga reminiscenza. Ma Simone, Camelot, perché
Camelot. Camelot nell'82 ci ricorda che è un numero importante. Significa la pace, virgola, il quadrato. Qualunque cosa, cioè un quadrato 82.
Non capisco il nesso, non penso ci sia nessun nesso matematico.
Però ci dice che è anche il numero dei corteggiamenti, degli approcci amorosi e dei segnali allusivi a scopo sentimentale. Quindi quando tu passeggi, uno ti guarda e dice 82. Tu sai che è un approccio amoroso. Chi di noi non ha mai approcciato amorosamente qualcuno dicendogli il numero 82?
42
le parole
di più, bisogna.
14. Le parole collegate a 82 sono oro, curva, coda, tavola, cibo, eclissi, carnevale, per convento, vabbè. Amo nel senso di amore, di
amo
da
pesca,
esatto. Clessidra, con cui stordire la gente per allusioni amorose, e corpo e forbice.
È interessante che hai detto oro quando in realtà è il numero del piombo, che c'entri qualcosa con la mia, forse Camelot.
Forse sì, forse no, però
probabilmente no.
Probabilmente no, perché sono parole completamente sprecate quelle di Camelot. Ciao Camelot, che ci segui sempre.
Passiamo al sommario di questo episodio 82, molto ricco di notizie e curiosità. Sommario per questa puntata di Scientificast, parliamo di statistica e di come questa è applicata alla vita reale di tutti i giorni. Lo facciamo con Marco Malvaldi, intervistato da Giuliana. Parliamo poi di desalinizzazione delle acque e di una nuova membrana innovativa per farlo con meno energia. E infine torniamo nello spazio con la rubrica di Silvia Ballero. Bene, allora, dopo il sommario sappiamo che abbiamo parlato di numeri, come sempre, diamo i numeri all'inizio dell'episodio.
Anche durante l'episodio.
Giocarvi dall'otto oppure anche no.
Cioè, sì, abbiamo solo dato un numero, come cacchio fanno a giocarselo all'otto? Cioè, non è che puoi giocare 82 e basta.
Bene,
devi giocarne più di uno. E se giochi tre puntate consecutive, comunque stai giocando numeri consecutivi, quindi non è che...
Questo dimostra la mia conoscenza della materia.
Però potete giocarvi 22, gli anni che ho appena compiuto.
28, che è l'inverso di 82.
Giusto, e 82. Se volete giocare un altro, potete giocarvi 91.
8 e 2.
Non c'è il 91, vabbè.
Stiamo dando i numeri un'altra volta, probabilmente, però li darà anche Giuliana, no, nel senso buono del termine. Infatti Giuliana ha intervistato per questa puntata Marco Malvaldi, che ci parla di statistica e di come questa è applicata alla vita reale di tutti i giorni.
Salve a tutti, cari ascoltatori, oggi sono qui con Marco Malvaldi. Ciao Marco.
Salve a tutti.
Forse un po' di voi avranno già sentito questo nome perché magari appassionati a una serie di gialli che scrive Marco, chiamata Serie del Barlume. Però forse non tutti sanno che Marco in realtà è un chimico. Si è laureato all'Università di Pisa e per un periodo ha anche lavorato nella ricerca. E quindi oggi io con lui voglio parlare non tanto di chimica, nemmeno in realtà proprio della sua attività come ormai scrittore di romanzi che hanno veramente un grande successo, ma partirò da un'idea che gli ho sentito dire durante una sua presentazione al congresso del CICAP, ovvero che volevi scrivere un libro che si intitola Se si sa la statistica si scopa di più o qualcosa del genere, è vero?
Esattamente, era un modo per, diciamo così, solleticare l'aspetto evolutivo ed edonistico degli esseri umani, perché noi siamo fatti di carne, sangue e feromoni, quindi è inutile negarlo. Da un punto di vista di marketing era un'idea geniale. In realtà è vero che chi sa la statistica forse, diciamo, non scopa di più, ma chi non sa la statistica rischia per contro, diciamo, di essere metaforicamente sodomizzato molte volte, perché conoscere bene la statistica ci aiuta a non essere fottuti dalle notizie che ci arrivano da ogni parte del mondo.
E questo è molto importante. Ad esempio, potremmo iniziare con i miracoli di Lourdes. Se fossimo malati, andare a Lourdes ci potrebbe aiutare a guarire?
Ma già Émile Zola notava che fra gli ex voto a Lourdes ci sono tantissime stampelle ma nessuna gamba di legno. Andando dalla letteratura alla statistica si possono fare un pochino di numeri. Ecco, Lourdes ha avuto, da quando è stata fondata questa azienda, 700 milioni di visitatori con 69 guarigioni miracolose accertate dalla Chiesa Cattolica. Quindi c'è la probabilità di 1 su 10 milioni, lievemente meno, di guarire se si va a Lourdes. D'altra parte, la letteratura medica riporta una probabilità di remissione spontanea delle patologie oncologiche maligne. La probabilità di guarire da soli di un cancro, di un tumore maligno, è di 2 su 100.000, cioè 100 volte di più, 200 volte di più. Quindi sembrerebbe, da questo punto di vista, statisticamente, che andare a Lourdes porti merda.
Quindi in realtà porta proprio sfiga andare a Lourdes.
Parrebbe di sì. In realtà, diciamo, noi da scettici non accettiamo nemmeno questa ipotesi. Crediamo che andare a Lourdes sia, diciamo, inoffensivo, a parte magari un qualche rischio di infezione, ma non ci dovrebbe essere nessun effetto. E in effetti, se si va a vedere, ci sono 700 milioni di visitatori, è vero, ma di questi solo 1 su 100 sono malati gravi. Le guarigioni miracolose accertate e accettate dalla Chiesa Cattolica sono 69. Ma d'altronde, guarigioni ritenute inspiegabili dai medici di persone che erano andate a Lourdes sono molte di più, sono circa 7.000. Quindi si rientra nella proporzione di 2 su 100.000 che dicevamo prima. D'altronde mancano anche dati su persone che si sono ammalate andando a Lourdes, cioè non sappiamo niente di persone che sono andate a Lourdes da sane e sono tornate indietro da malate. Quindi è difficile, ecco, in questo caso usare la statistica per dire qualcosa di più. Di sicuro, al di là delle battute, sembrerebbe che andare a Lourdes, da un punto di vista statistico, non porti né giovamenti né peggioramenti.
La statistica può essere applicata anche in tantissimi campi. Per esempio, a volte viene applicata in modo fallace per sostenere magari una tesi, salvare qualche imputato. Magari i nostri ascoltatori si staranno già incuriosendo. C'è una storia abbastanza curiosa su O.J. Simpson. Ce la puoi raccontare?
Beh, sì, su Orendahl James Simpson, O.J. Simpson, il giocatore di football americano accusato nel 1996 di aver picchiato e ucciso la moglie, Il procuratore Alan Dershowitz usò un argomento veramente convincente e strano. Dershowitz incominciò dicendo che Oriental Jane Simpson picchiava la moglie. Questo argomento sembrerebbe andare per l'accusa e contro la difesa, ma in realtà Dershowitz usò questa acrobatica difesa numerica. Disse che ogni anno 4 milioni di donne statunitensi venivano picchiate dai conviventi, ma nello stesso periodo di tempo il numero di donne uccise dal convivente era di 1430. Quindi pochi uomini tra quelli che schiaffeggiano la partner, circa uno su 2500, finisce per ucciderla. Quindi c'era una probabilità su 2500 che Simpson fosse colpevole. E molti dei giurati cadettero piedi uniti in questo sfondapiedi verbale, dimenticandosi, o meglio, non capendo che non era la probabilità giusta. Semplicemente Dershowitz aveva invertito due condizioni. Si era chiesto qual è la probabilità che se un uomo picchia la moglie e poi la uccida. Il dato di fatto non era questo, il dato di fatto era che la moglie di Simpson era stata realmente uccisa. Si sarebbe dovuto chiedere qual è la probabilità che se una donna viene uccisa, ad ucciderla sia stata la stessa persona che la schiaffeggiava da viva, e lì la probabilità è del 98%. E quindi è vero, raramente un marito violento uccide la moglie, ma quando la moglie di un marito violento viene uccisa, quasi sempre è stato il marito violento.
Questo è proprio uno dei casi in cui si può cadere più facilmente. E un altro esempio che si potrebbe fare è sulla nostra scelta magari di portare l'ombrello quando piove.
Beh, esattamente, è esattamente quello il problema. Le probabilità condizionali giocano proprio su questo. Qual è la probabilità che se piove io abbia l'ombrello? Molto 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 alta, ma il fatto che io esca con l'ombrello non causa il fatto che piova. Una correlazione non implica per forza una causa, è un qualcosa sul quale molto spesso noi cadiamo. Per esempio in ambito climatologico, quando i climatologi che ci parlano del riscaldamento globale fanno vedere che l'aumento della CO2 e l'aumento della temperatura ottenute attraverso carotaggi dei ghiacci millenari in Antartide, fanno vedere che più aumenta la CO2 più aumenta la temperatura. Le due cose sono correlate, quindi dicono i climatologi l'aumento della CO2 causa l'aumento della temperatura, facendo finta di non sapere che un aumento della temperatura diminuisce la solubilità dell'anidride carbonica, del diossido di carbonio in acqua, e che quindi l'aumento della temperatura è benissimo in grado di causare un aumento di concentrazione della CO2 gassosa nell'atmosfera. È molto scorretto usare una correlazione come causalità, perché semplicemente non vale.
Esatto, e questo è molto importante anche ad esempio in ambito medico.
Sì, è importante in ambito medico, è importante perché oggi come oggi ci sono tantissimi esami che hanno individuato una correlazione tra la presenza di un certo antigene e la presenza di una certa malattia. Un esempio eclatante è il caso della PSA, dell'antigene prostatospecifico. E è un dato curioso che circa metà di tutti i medici svizzeri ritengano che questo controllo, il controllo a tappeto del PSA di questo antigene, dia dei vantaggi superiori ai danni, però tutti lo consigliano, quasi tutti, l'85% lo consigliano sistematicamente agli uomini che sono sopra una certa età. Non hanno paura questi medici di non poter salvare la vita ai loro pazienti, semplicemente hanno paura di quelle che potrebbero essere le conseguenze legali. Il fatto è che se non prescrivi questo esame e poi la persona muore per un tumore alla prostata, molto spesso ti vedi citato per danni, e questo errore viene proprio dalla nostra mancata capacità di saper leggere i dati statistici. Perché è vero che chi fa l'esame della PSA sopravvive di più di chi non fa l'esame, ma il fatto è che semplicemente lo scopre prima. Se un tumore insorge a 60 anni, se la diagnosi di cancro avviene attraverso lo screening a 65 e tu muori a 70, tumori a 75, dopo 5 anni dalla diagnosi di cancro fatta a 65 sono tutti vivi. Se invece la diagnosi di cancro avviene verso i 68 anni con i sistemi classici, tu muori ugualmente a 70 anni, te ne sei semplicemente accorto dopo. Il tasso di sopravvivenza a 5 anni è dello 0%. Accorgersi prima che hai una determinata malattia ti porta a una sopravvivenza a 5 anni, che è il tipo di dato che si usa per vedere se una persona sopravvive al cancro. Essendo noi esseri umani, ahimè, mortali, e non vivendo di solito con più di 100-120 anni nei casi proprio più fortunati o sfortunati che siano. In questo caso, diciamo, questa limitata finestra temporale induce un errore. Scoprire prima il cancro falsifica di molto le statistiche, perché a 5 anni ci sono più persone che sopravvivono, ma potrebbero curarsi tranquillamente anche con l'acqua fresca da questo punto di vista. Quindi è necessario usare molta cautela in questo campo.
Bene, penso che il messaggio che possiamo lasciare ai nostri ascoltatori è che la statistica usata bene ci può effettivamente aiutare in tantissimi ambiti della nostra vita, nel prendere decisioni giuste, nel non lasciarci condizionare magari in modo sbagliato. Speriamo che questi piccoli esempi vi abbiano dato un'idea e magari torneremo un giorno ad approfondire i vari casi di cui abbiamo parlato oggi, nel caso in cui appunto vi interessino. Grazie Marco per averci introdotto nei meandri della statistica.
Grazie a tutti, buona giornata.
Grazie, ciao.
Ciao, ciao.
Prima di passare al prossimo tema del quale parleremo in studio, ci prendiamo qualche minuto per ringraziarvi molto, perché Scientificast, che ultimamente a livello di podcast e di download sta andando molto bene, ha raggiunto la posizione 11 della classifica generale dei podcast di iTunes, che è un po', diciamo, una classifica di riferimento per quanto riguarda il podcasting italiano, perché di fatto iTunes è il programma più utilizzato per fruire dei podcast.
Esatto, 11 appena dopo la posizione 10, che è occupata dallo Zodi 105, che non so se è un bene o un male.
Penso sia un male.
Che noi siamo dietro o che loro sono davanti?
Che loro sono davanti.
Ah, ecco, sì, Zodi 105 che è un podcast molto ascoltato, perché probabilmente agli italiani piace molto quello stile. Stavo quasi pensando di cambiare un po' lo stile Scientificast e renderlo un po' più Zodi 105.
Devo dire parolacce, cose a caso populistiche.
Ma tu lo sai perché, per esempio, Scientificast è dopo il numero 10? Perché l'Italia è un popolo di persone non serie, il popolino dei furbetti, gente che non paga le tasse, però poi si lamenta che la RAI non mette in onda dei programmi decenti.
Ecco, pagate il canone.
Pagate il canone. Non pagate, andatevene via dall'Italia se volete essere persone serie. L'Italia non è un bel paese. Sono tutti buoni a parlare, a criticare, poi non pagare le tasse. Stronzi.
Ecco. anche la parolaccia finale dà l'idea che la ciliegia sulla torta, insomma. Si
esatto.
Una brutta copia
e da adesso sai cosa facciamo per distinguerci?
Gli scherzi telefonici.
Chiamiamo una vecchia con vistosi problemi di demenza senile, la prendiamo per il culo per i prossimi 45 minuti.
Bene, perfetto.
Perché noi siamo diversi dagli altri.
Mi sembra che potrebbe essere un format di successo per Scientificast.
Sì, lo penso anch'io. Ciao Marco Mazzoli, so che ci segue sempre. No, non è vero.
No, non è vero.
Non è vero.
Anche se ci segue, vabbè, fa niente. Dicevamo, passiamo a un argomento che trattiamo un attimino in studio. Parliamo di chimica in qualche modo, chimica fisica. Sappiamo che la notizia la traggo da Oggi Scienza, che ha trattato l'argomento molto bene e ha spiegato un articolo che è stato pubblicato dai ricercatori dell'Università dell'Illinois su Nature Communication poco tempo fa, di fatto, pochi giorni fa.
Schifosi.
Sappiamo che...
Perché odio la gente che pubblica su Nature perché è brava, soprattutto è più brava.
Sappiamo che ci sono problemi di siccità nel mondo abbastanza importanti e che questi problemi stanno aumentando di fatto con i cambiamenti climatici. L'acqua potabile scarseggia e sappiamo anche che esiste un metodo per ricavare l'acqua potabile ed è quella della desalinizzazione.
Ma pensavo fosse rubarla agli altri oppure usare acqua in bottiglia.
Esatto.
È un po' banale, dici, come metodo, sì.
Un po' banale e
sì, non sempre efficace.
Non risolve il problema della siccità, temo. No. La desalinificazione è un processo ben noto, viene utilizzato a livello industriale, viene utilizzato a livello militare e si basa su una tecnologia che è quella della osmosi inversa. Anzitutto, prima di parlare di osmosi inversa, bisogna definire che cos'è l'osmosi. È un fenomeno fisico, di fatto, per la quale due soluzioni, una più concentrata di un determinato materiale, in questo caso evidentemente il sale, e una soluzione meno concentrata, vengono messe in uno stesso recipiente separate da una membrana porosa. Cosa succede? Che per il fenomeno osmotico il solvente della soluzione meno concentrata passa attraverso la membrana e va a arricchire la soluzione più concentrata. L'osmosi inversa è esattamente il processo opposto, ovvero è un processo meccanico per il quale una soluzione molto concentrata, alla soluzione molto concentrata viene applicata un qualche tipo di lavoro, una pressione, un lavoro meccanico, e attraverso una membrana, diciamo che l'impurità o il sale viene bloccato e dall'altra parte si ricava in qualche modo acqua più dolce.
Sì, sostanzialmente nell'osmosi l'acqua tende ad andare verso il compartimento dove il sale è più concentrato, esatto. Mentre invece in questo caso si va al contrario, l'acqua tende ad andare nel compartimento dove ci sono meno sali e quindi si desalinizza l'acqua.
Esattamente. Allora, la questione è ovviamente di costi, perché come avrete capito l'osmosi inversa è un processo che ha un costo energetico di un certo tipo, quindi ha bisogno di una certa energia, un certo lavoro per funzionare. Oltretutto la questione membrana è fondamentale, perché ci vogliono membrane efficaci da questo punto di vista, che non si intasano e che richiedono meno lavoro possibile, quindi meno energia possibile. L'immancabile o l'omnipresente grafene era stato anche considerato per questo tipo di membrane.
Ma stranamente non ha mai funzionato, immagino.
Non ha mai funzionato.
Strano,
perché,
non succede mai.
Interagisce troppo con le molecole dell'acqua e diciamo non è esattamente il materiale più ideale per questo tipo di processo.
Come sono stupito da questa cosa, che il grafene per l'ennesima volta è stato pubblicizzato forte e poi non è servito assolutamente a nulla. Mamma mia,
esatto.
Che scoperta.
Simone, fai qualcosa, cioè preparati sì. Tutto ciò a cui non serve il grafene, ti ho già dato un servizio.
Hai ragione, il grafene è il più grande fallimento degli ultimi 20 anni.
Bene, che bella la chimica. Cosa ha fatto i signori dell'Università dell'Illinois? Hanno utilizzato un materiale inedito per questo tipo di scopi, che è il bisolfuro di molibdeno.
Che è un altro materiale che non serve a niente.
No, beh, come cavolo hanno fatto a arrivare a questo risultato? Grazie a modelli matematici del supercomputer Blue Waters, del quale avevamo parlato forse in un vecchio post di Andrea di Scientificast. Comunque, le proprietà di impermeabilizzazione del materiale e la sua modellabilità in qualche modo è stata riconosciuta dal supercomputer come ideale per questo tipo di lavoro, e si possono in effetti fare dei fogli molto sottili che non hanno problemi di idrofilia, quindi minimizzano l'attrito con l'acqua e quindi minimizzano l'energia necessaria per attuare il processo di osmosi inversa.
Cavolo, però cioè nel senso, alla fine quindi non è stata un'idea stile Serendipity, cioè hanno fatto un tot di tentativi, il computer ha detto questo è meglio, e loro
Beh sì, di fatto sì, hanno studiato il tutto tramite modelli matematici, quindi il computer ha in qualche modo selezionato il materiale più adatto da un punto di vista idrodinamico, se vogliamo, per ottenere questo scopo. Ovviamente si tratta ancora di una ricerca base, deve essere in qualche modo ingegnerizzata in maniera adeguata, però è una buona notizia, perché ovviamente ottenere acqua dolce dall'acqua salata con il minor dispendio energetico possibile è ovviamente una cosa molto ricercata, sì. Una cosa molto molto utile.
Vuol dire abbassare i costi e permettere la desalinizzazione anche a quei paesi che navigano nel petrolio, come attualmente è invece.
Esatto, nell'articolo di Marco Milano di Oggi Scienza ho anche scoperto che l'esercito statunitense di fatto è dotato di piccole camere a osmosi inversa per ad esempio ottenere acqua potabile in territori dove l'acqua potabile scarseggia, dove ci sono fiumi inquinati o dove ad esempio c'è il mare, quindi ai soldati l'acqua non manca mai.
Sì,
strano
sì.
Che cose del genere vengano da tecnologie militari.
Sì, è strano comunque. Sì, ma gli Stati Uniti sono sempre avanti dal punto di vista delle tecnologie militari. I militari americani sono sempre molto coccolati.
Non ci sorprende. Quindi grazie Università dell'Illinois e grazie Oggiscienza per aver riportato questa bella notizia.
E grazie anche al grafene per non servire di nuovo a niente.
Che bello, il nostro amico Grafene, lo salutiamo, sì, che ci ascolta tanto,
è vero,
e ci vuole tanto bene.
Si chiama Antoine Grafene, viene dalla Francia.
Dalla chimica passiamo alle stelle, torna infatti la rubrica di Silvia Ballero, dai remoti angoli dell'universo.
Buonasera, buongiorno, buon pomeriggio, felice di risentirvi, o meglio, felice che voi risentiate me, la voce dello spazio, che oggi torna dopo un lungo, lungo giro galattico a raccontarvi ciò che succede nei più remoti angoli dell'universo, incluso talvolta questo angolino qui. Oggi però andiamo piuttosto lontani. Partiamo dal centro della galassia, dove si stanno scoprendo cose interessanti. Giusto per fare un ripassino, la nostra galassia si divide grosso modo in tre componenti. La prima componente, quella più grossa, è un alone galattico molto esteso, molto rarefatto, di forma più o meno sferoidale, dove si ritiene che le stelle abbiano smesso di formarsi ormai miliardi di anni fa e che quindi contiene solo ammassi globulari di stelle piccole e molto vecchie, vecchie di una dozzina di miliardi di anni. La seconda componente è un disco relativamente sottile, che taglia l'alone più o meno a metà. Questo disco è tipico di tutte le galassie come la nostra ed è ricco di gas e polveri disposti lungo dei bracci a forma di spirale. Infatti la nostra galassia è di un tipo di quelle che si chiamano galassia spirale. In questo disco le stelle stanno continuando a formarsi, quindi contiene anche stelle giovani e massicce e contiene anche il Sistema Solare, che come i più sapranno si trova in una posizione abbastanza periferica. Questo disco è quella striscia che nelle notti particolarmente serene, senza inquinamento luminoso, solitamente viene identificato con la Via Lattea. Il terzo componente è chiamato bulbo galattico e circonda il centro della nostra galassia. Come dice il nome bulbo, anch'esso è sferoidale, come l'alone, e come l'alone è fatto di stelle vecchie, ma è molto più denso e chiaramente molto più piccolo, e si ritiene con ragionevole certezza che ospiti un buco nero di massa circa un milione di volte quella del Sole. Ed è proprio questa terza componente che ci sta regalando qualche dato importante nelle ultime settimane. Si è scoperto infatti che al suo interno esiste un altro componente, un disco sottilissimo fatto di stelle che hanno appena qualche centinaio di milioni di anni, che su scala stellare vuol dire preadolescenza praticamente. Questa scoperta è stata fatta grazie a un'indagine condotta con VISTA, un telescopio di 4 metri di diametro che si trova in Cile ed è gestito dall'Osservatorio Europeo Australe, l'ESO. Grazie alle nuove tecnologie a infrarosso, VISTA è riuscito a osservare queste stelle che erano rimaste finora nascoste dietro una spessa nube di polvere intergalattica. Da dove vengono queste stelle giovani che si trovano in una componente essenzialmente vecchia? L'ipotesi più accreditata è che il bulbo galattico non sia una componente separata, ma si sia formato quando delle instabilità gravitazionali, durante la formazione della galassia, hanno deviato alcune stelle del disco più interno facendo assumere loro una traiettoria sferoidale. E secondo questo modello sarebbe possibile che il processo continui di modo che alcune stelle del disco continuino tutt'oggi a finire dentro il bulbo, oppure che del gas e delle polveri provenienti dal disco finiscano dentro il bulbo e all'interno di questo materiale possano continuare a formarsi e a nascere nuove stelle. Questo esclude anche che il bulbo sia cascato lì in mezzo tramite qualche antico incontro-scontro ravvicinato con altre galassie, come qualcuno aveva supposto. Ma non è finita qui. Il bulbo ci riserva altre sorprese. Oltre a queste stelle giovani, sono state trovate anche le 7 stelle più vecchie della galassia, che si sono formate quando il gas conteneva una percentuale di elementi pesanti fino a 10.000 volte più bassa di quella che c'è nel Sole. Una di queste stelle è la più povera di elementi pesanti trovata finora nella galassia. La scoperta è di un team che comprende astronomi dell'Università di Cambridge, della Australian National University e dell'Osservatorio di Varsavia. Queste stelle così antiche ci dicono molto di un'epoca immediatamente successiva alla formazione della galassia che sarebbe altrimenti del tutto inaccessibile alle nostre osservazioni. Infatti, dall'età e dal contenuto metallico di queste stelle, si può capire cosa successe alla prima generazione stellare galattica, se è vero che consisteva di stelle giganti composte solamente da idrogeno, elio e tracce di litio, e se è vero che queste stelle sono finite come ipernove, esplosioni stellari spettacolari molto più devastanti delle supernove. Vedremo cosa ne diranno gli esperti di evoluzione stellare. E dal centro della nostra galassia veniamo proiettati istantaneamente al di fuori, dove gli astronomi sono riusciti a misurare il polso di una galassia e a derivare la sua età da questa misura. Mi spiego meglio. All'interno delle galassie esiste una certa frazione di stelle che non sono stabili, ma pulsano. Sono stelle non troppo diverse dal nostro Sole che verso la fine della loro vita vanno incontro a una serie di instabilità. Finiscono il carburante al centro e si contraggono per bruciare quello che si trova negli strati superiori. Quando lo accendono le temperature sono più alte e quindi si espandono tantissimo. Poi finiscono anche quel carburante e si contraggono di nuovo. E così via per un certo numero di cicli che durano ciascuno qualche centinaio di giorni, circa 300 giorni. Questo tipo di stelle pulsanti si chiamano giganti rosse. Quando il Sole diventerà una gigante rossa, ad esempio, andrà a inghiottire tutti i pianeti fino alla Terra o Marte, non siamo sicuri. Comunque, quando una gigante rossa si espande, aumenta la sua luminosità e viceversa, quando si contrae, diminuisce. Un team delle università di Harvard e Yale è riuscito a misurare l'intensità di queste pulsazioni in M87, una galassia ellittica gigante che si trova a 53 milioni di anni luce da noi, mezzo miliardo di chilometri, tanto per intenderci. E ha trovato che la variazione della luminosità nelle diverse zone di M87 va dallo 0,1 all'1% rispetto alla luminosità media. I modelli teorici sostengono che quanto più queste pulsazioni sono intense, tanto più la galassia è giovane e viceversa. E basandosi su questi modelli, gli astronomi del team hanno calcolato per M87 un'età di circa 10 miliardi di anni, che è in accordo con le stime precedenti. Con un po' di calibrazione, dunque, questo potrebbe diventare un modo standard per capire quanto sono vecchie le galassie, almeno quelle per cui siamo in grado di fare queste misure. E veniamo all'anniversario. Il 16 novembre 1974 il radiotelescopio di Arecibo trasmette il primo segnale radio internazionale diretto a eventuali civiltà extraterrestri. Il radiotelescopio di Arecibo si trova appunto nei pressi di Arecibo, che è in Porto Rico, ed è un'antenna con un'apertura di circa 300 metri, utilizzata per fare osservazioni atmosferiche e astronomiche alle frequenze delle onde radio. È un osservatorio molto importante e numerose scoperte scientifiche sono state fatte ad Arecibo. Ad esempio fornì le prime evidenze dell'esistenza delle stelle di neutroni, catturò la prima immagine di un asteroide e di un pianeta extrasolare, anzi due. Comunque dicevamo, nel 1974, il 16 novembre, il radiotelescopio venne usato per inviare un messaggio verso l'ammasso globulare di Ercole, che si trova a soli 25.000 anni luce da noi, e che veniva all'epoca considerato un posto promettente per quanto riguardava la vita extraterrestre. Il messaggio era formato da cifre binarie che potevano essere raggruppate in un rettangolo di 23 colonne e 73 righe e conteneva, codificati, i numeri da 1 a 10, i numeri atomici degli elementi chimici alla base delle sostanze organiche e quindi della vita sulla Terra, alcune informazioni sul DNA umano, una rappresentazione grafica dell'uomo medio, la popolazione della Terra, una rappresentazione grafica del Sistema Solare, e uno schema del telescopio di Arecibo. Tutto molto ingegnoso. Peccato che chi lo inviò non tenne conto del fatto che l'ammasso di Ercole tra 25.000 anni non sarà più nella stessa posizione e quindi il messaggio finirà molto probabilmente nello spazio vuoto. Oppure ne tenne conto e volle semplicemente dimostrare che ipoteticamente avevamo raggiunto un livello tecnologico tale da permetterci di mandare un messaggio a quelle distanze. Peraltro, prima di ricevere un'eventuale risposta, ci sarebbero comunque voluti 50.000 anni. Ed è giunto il momento per questa voce di seguire lo stesso destino. Partire dalla Terra per andare chissà dove e per quanto non si sa. Silvia, che sarei io, vi saluta e vi auguro buon proseguimento con il nostro blog e il nostro podcast. Ciao!
E avviandoci in conclusione di questa puntata numero 82, parliamo di eventi futuri, perché il 6 dicembre io sarò a Latina a fare una conferenza insieme all'amico e collega Andrea Parozzi per parlare di bufale, scie chimiche e misteri vari. Sarà in realtà una conferenza divisa in due parti, con inizio alle 17.30 per gli amici più vicini a Latina, e poi dopo una pausa, una breve pausa per la cena, ci sarà la serata, si continuerà durante la serata parlando di come l'informazione e la disinformazione si diffonde in rete. Parleremo di un po' di cose, faremo anche esperimenti dal vivo se vi interessa. Paolo, vieni anche tu?
Io 7 devo partire per l'Olanda, stranamente.
Strano, non ci vai mai in Olanda.
Non ci vado mai in Olanda, infatti.
Comunque l'ingresso è gratuito, venite numerosi, fatevi riconoscere.
Esatto, cogliete l'occasione, amici del Lazio soprattutto, dato che non capitiamo molto spesso da quelle parti, saremo lì, Simone sarà lì e sarà un piacere in qualche modo conoscervi e farci conoscere.
Esatto, anche perché in realtà sai che il Lazio è una delle regioni dove Scientificast è più ascoltato e più seguito.
Ah.
Prima della Lombardia, dire il vero, io pensavo che la Lombardia, visto che era un po' la casa di nascita di Scientificast, avesse più seguito, invece no, vince il Lazio.
Sai che in questo periodo sto facendo un po' di conti col pallottoliere, perché sì, diciamo è fine anno e quindi stiamo vedendo un pochettino i risultati molto belli, molto buoni del nostro blog e del nostro podcast, però non avevo diviso la cosa su base regionale.
Guarda su Facebook, sugli inside di Facebook.
Wow, allora guarderò anche Facebook, perché mi sto concentrando più sul blog.
E a questo proposito sarà il momento dei contatti.
Esatto, allora contatti di Scientificast come sempre, email info@scientificast.it, potete contattarci privatamente con messaggio su Facebook, dalla nostra pagina Facebook appunto, alla quale se non avete ancora messo vi piace, peste vi colga, ma fatelo comunque. Ci potete seguire su Twitter.
Sì, anche, ecco, guardate che Facebook vi permette di mettere mi piace anche se avete la peste, potete farlo, vi passa.
Esatto, siamo taumaturgici in qualche modo. Su Twitter @Scientificast ci trovate, su Google Plus, che tra l'altro Google Plus è stato rinnovato, Simone, quindi adesso non potrei dire che a Google non gliene frega niente.
No, certo, non me ne ero accorto che era stato rinnovato, indoviniamo per quale ragione.
Perché non gliene frega niente a nessuno. Davvero, però ci trovate anche lì.
Alzate la mano, ragazzi, quanti di voi si sono accorti che Google Plus è stato rinnovato?
Io sto alzando la mano comunque.
Ecco, bravo, grazie Pipì. Sei l'unico, ci sono migliaia di persone che stanno ascoltando questa puntata, sono in 4 ad aver alzato la mano, però va bene.
Va bene, poi ci trovate all'occorrenza quando ci sono eventi su Periscope, quindi Simone, se vai a Latina usa Periscope,
sì, mi raccomando. Periscope, sì sì.
Inoltre ci trovate anche su Instagram, dove stiamo riprendendo l'attività perché ovviamente stiamo preparando il concorsone fotografico per il 2016. InstaScience 2016 torna molto presto, vi daremo i dettagli nelle prossime settimane, quindi tenete a portata di mano i vostri telefonini, i vostri account Instagram, perché stanno tornando alla grande. Penso sia tutto.
Manca qualcos'altro, no? Infatti siamo ricordati tutto, l'applicazione per Windows Phone. E mi pare basta, sì, non abbiamo altri modi per farci contattare. Aprite un nuovo social, sono sempre le stesse cose che dobbiamo dire.
Appunto, io sono stufo di dire contatti, possiamo dire...
Abbiamo un account su Zoo che non
su
usiamo.
Su qualsiasi social network.
Sì, anche su quelli che non usiamo, tipo Zoo per esempio.
Zoo l'hai aperto per caso tu.
Sì, vabbè. Però fa ridere anche il nome, sembra un'imprecazione. Zoo, qualcosa non fa male.
Il cinese,
esatto, i cinesi imprecano con su, esatto, la tipica imprecazione cinese. Va bene ragazzi, è stato un piacere avervi con voi.
Simone che ha una sinusite potente,
sì, ma la dissimulo molto bene, come potete vedere.
La dissimuli molto bene, infatti l'ho detto solo adesso.
Esatto.
E ci sentiamo alla puntata 83. Ciao ragazzi.
Ciao.